Allora, andiamo a parlare di Gaza e sanità. Andiamo a parlare con un ospite che è in collegamento con noi, Aldo Infantino, che è medico, fa parte anche dei sanitari per Gaza. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a tutti voi e a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici, grazie dell'invito.
Grazie. Allora, la prima domanda che ti rivolgo è: qual era la situazione a Gaza e in Cisgiordania prima della guerra? Abbiamo provato a ragionare un po' su questo già settimana scorsa, oggi vorremmo approfondire in particolare parlando della Cisgiordania di cui non abbiamo parlato l'altra volta.
Sì, comincerei da Gaza. A Gaza prima del 7 ottobre c'erano 36 ospedali, il numero a volte varia a seconda delle fonti, ma 36 ospedali con 2.000-2.300 posti letti in totale, numero che era considerato assolutamente insufficiente a soddisfare le esigenze di quella popolazione, una popolazione in rapida crescita, si parla di 2 milioni, 2 milioni e 200 mila abitanti, soprattutto per le emergenze. Calcoliamo anche i dati del numero di posti letto per abitanti, no? Abbiamo un 1,2 letti per 1.000 abitanti, e giusto per fare il confronto con aree locali, per esempio Israele e Giordania hanno tre volte tanto, tre letti per ogni 1.000 abitanti. Il confronto con l'Italia è simile: noi abbiamo 3,2 letti per 1.000 abitanti, con delle grandi differenze, per carità, tra diverse regioni e anche all'interno di varie aree all'interno delle stesse regioni. E la qualità delle strutture risentiva sempre delle carenze di attrezzature mediche, farmaci, forniture essenziali. Perché? Perché tutto questo passava sempre dal filtro di Israele. Israele decide cosa deve entrare, decide quanto personale bisogna educare, bisogna. La capacità comunque di gestire traumi complessi è sempre stata non soddisfacente, se non per alcune equipe che periodicamente dall'Europa o dagli Stati Uniti arrivavano per tentare di trattare le patologie più severe. La gestione è sempre stata a carico del Ministero della Salute e delle diverse organizzazioni non governative private, e l'Agenzia delle Nazioni Unite, l'UNRWA, è sempre stata cruciale nei fondi che poteva procurare per il mantenimento e la sopravvivenza di questo ospedale, sia per la gestione diretta di una rete di cliniche che fornivano appunto i servizi sanitari ai rifugiati palestinesi. Quello che non poteva essere trattato lì spesso veniva trattato altrove. Di cosa parliamo? Parliamo di circa 10.000 palestinesi all'anno che venivano trattati in ospedali israeliani, ma questo passaggio avveniva con estrema difficoltà perché occorreva un visto da parte del Ministro della Salute o dal Ministero della Salute e poi un ulteriore visto di Israele. Questi passaggi erano praticamente molto lunghi, farraginosi. E il risultato era che il paziente spesso non aveva più bisogno di questo, di ricoverarsi in Israele perché moriva prima, oppure la situazione diventava assolutamente non più trattabile. Le strutture mediche, le strutture sanitarie fanno parte della parte muraria, sì, ma le attrezzature, ma anche di medici, di sanitari, e a Gaza esistevano diverse istituzioni accademiche, no? Una delle più, diciamo, delle più attive era la Facoltà di Medicina e Scienze Sanitarie dell'Università Islamica di Gaza, e c'era una buona formazione di medici, buona in termini qualitativi e anche in termini numerici, ma non sufficiente a garantire quanto le necessità della popolazione. Diciamo anche che queste istituzioni accademiche avevano delle limitazioni ancora da parte di Israele, sia all'accesso delle pubblicazioni scientifiche, sia alla possibilità di scambi internazionali, capacità di far viaggiare gli studenti o di partecipare a conferenze e scambi. Quindi diciamo che prima del 7 ottobre la situazione a Gaza era in una situazione di fragilità cronica, no? Carenze strutturali, finanziarie, logistiche. La Cisgiordania ha una serie di ospedali buoni, abbiamo detto che il numero di letti per 1000 abitanti è molto simile a quella di Gaza, quindi 1.2, quindi insufficiente. Al problema tecnico, al problema del numero dei letti, al problema delle attrezzature si aggiunge un problema formidabile, un problema incredibile, che è quello dei checkpoint. Ci sono più di 900 checkpoint in tutta la Cisgiordania che fanno sì che le persone faticano ad andare in ospedale, le ambulanze vengono bloccate spesso per molte ore. Alcuni di questi checkpoint sono checkpoint mobili, per cui non previsti e non prevedibili dalla popolazione, e tutto è funzionale a rendere disagevole l'assistenza sanitaria alle persone che abitano in Cisgiordania. Questo è estremamente grave.
Noi l'altra volta con un altro collega abbiamo parlato di quella che è la situazione a Gaza. A te vorrei invece fare un'altra domanda nei pochi minuti che ci restano, e cioè: cosa rimarrà dopo la guerra nell'ambiente e nell'habitat di Gaza?
È un disastro totale. Allora, dal punto di vista sanitario, 1650 persone che si occupano di sanità sono state uccise, 400 sono incarcerate, e quindi la spina dorsale di quello che è la struttura medica del personale sanitario è pressoché distrutta. Sono pochissimi ormai i medici che in grado di lavorare. Gli ospedali non ci sono più, dei 36 ce ne sono due che lavorano in maniera molto parziale, ci sono dei campi, degli ospedali di campo da parte di Medici Senza Frontiere. Gaza anche nelle ultime ore viene spianata dai bulldozer per impedire ai palestinesi di rientrare nella loro casa un giorno, chissà quando, e questo avviene anche per quello che riguarda gli ospedali. L'ambiente è distrutto, più di 1700 km di rete idrica sono stati completamente distrutti, quindi manca l'acqua, se le fogne sono ormai state, diventano dei momenti di grave diffusione di malattie infettive, soprattutto per i bambini, soprattutto per il personale, e questo non si risolve in pochissimo tempo. E se andiamo a guardare quanto territorio coltivabile è rimasto, secondo i dati a maggio dell'ONU, meno del 5%, e quello che è il territorio attuale è macerie e tantissimo inquinamento dovuto ai materiali che vengono rilasciati con le bombe, con alcune diciamo armi di tipo nuovo che vengono testate anche in quell'area, e cominciano ad essere già visibili alcuni effetti teratogeni, ovvero delle malformazioni che non erano mai state viste in quella zona né descritte spesso in letteratura. Quindi situazione di grande disagio, quindi anche il futuro in questo momento è davvero drammatico, tragico.
Grazie moltissimo.
Grazie di essere stato con noi, dottore Aldo Infantino di Sanitari per Gaza, grazie ancora.
Grazie a voi dell'invito, grazie.
Grazie.